Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Il vicepresidente degli Stati Uniti arriva in Israele per vigilare sulla tenuta della tregua a Gaza. La Casa Bianca teme che Netanyahu possa far saltare tutto. Torture, abusi e violenze. I prigionieri palestinesi tornano a casa e raccontano la loro detenzione. Sarkozy va in carcere, acclamato dalla folla e accompagnato dalla Marsigliese. La classe politica francese innalza l'ex presidente da colpevole a martire. Stati Uniti, la distruzione della Casa Bianca per far spazio ad una sala da ballo e la rappresentazione plastica del processo di smantellamento della politica e della società americana portato avanti da Trump. Il Giappone ha la prima premier donna della sua storia, ma questa non è di per sé una buona notizia per le donne di un paese profondamente maschilista. Spagna, la rotta migratoria verso le Baleari è l'unica in crescita e infiamma la retorica razzista dei governi locali di destra. Rubrica sportiva, una delle vittorie più sorprendenti nella storia del calcio europeo. La squadra di un paesino svedese di 1200 abitanti vince il campionato. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato oggi in Israele, dove ha raggiunto gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, per incontrare la leadership israeliana nel tentativo di rafforzare l'accordo di tregua a Gaza. In una conferenza stampa Vance ha cercato di non dare deadline per il disarmo di Hamas e si è detto ottimista sulla tenuta del cessate il fuoco. Trump, con i suoi inviati, cerca di evitare che Israele possa far saltare l'accordo. Martino Mazzonis, giornalista e americanista.
Sta succedendo quello che immaginavamo, e cioè il fatto che un accordo così vago, con soprattutto i passaggi successivi all'immediato cessate il fuoco, al primo scambio di prigionieri e ostaggi, appena passata quella fase, cominciavano i problemi. I problemi sono cominciati persino prima, nel senso che, come sappiamo, Hamas non riesce a recuperare una parte dei cadaveri degli ostaggi e di conseguenza Israele utilizza questo come dire, arma è il termine sbagliato, per insistere sul fatto che Hamas starebbe violando gli accordi. La verità è che appunto è tutto più complicato di così. Quello che sappiamo è che se da un lato l'amministrazione Trump dice se Hamas non darà tutti i cadaveri degli ostaggi, se Hamas non deporrà le armi immediatamente e così via, daremo il via libera a Netanyahu per fare qualsiasi cosa, e dall'altro lato però l'amministrazione Trump è piuttosto preoccupata che proprio grazie a questa vaghezza e proprio grazie al fatto che dentro Gaza, come era ovvio che sarebbe successo, c'è una situazione tesa anche all'interno delle forze, tra le forze palestinesi, ma l'amministrazione Trump teme che queste cose siano utilizzate da Israele per riprendere le operazioni di guerra.
In questo contesto l'invio di Vance, perché Kushner e Witkoff hanno contribuito a portare a casa l'accordo, invece il ruolo di Vance in tutto questo qual è?
Il ruolo di Vance mi sembra di poter dire che sia semplicemente di mettere molto peso istituzionale sulla bilancia. Non torna Trump, però perché non si sa come andrà a finire, mi viene da aggiungere, però arriva il vicepresidente degli Stati Uniti a dire, a vigilare in qualche modo sull'accordo, no? Kushner e Witkoff sono due figure non istituzionali, nel senso che uno è l'inviato del presidente in Medio Oriente ma non ha una carica istituzionale, e l'altro è semplicemente il genero, è una figura, è un privato cittadino che però è stato cruciale, centrale nel riuscire a portare a casa l'accordo. Dopodiché però l'invio di Vance è in qualche modo, non perché Vance porti un messaggio, forse porta un messaggio di Trump, ma non perché abbia particolari capacità di negoziato oppure un know-how sulle questioni medio orientali particolare, ma semplicemente mi pare di poter dire che si tratta di appunto vigilare sull'accordo e fare pressione affinché Netanyahu rispetti l'accordo, e poi magari anche discutere un po' con il Qatar, che è furibondo per le violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele, e così via. Dopodiché, come ultima cosa, aggiungo che nel frattempo Trump dice: però questa comunque è una cosa che non ci riguarda, l'ordine a Gaza dovranno garantirlo altri paesi, alcuni di quei paesi che hanno firmato a Sharm la dichiarazione finale, erano decine i paesi presenti. Dopodiché è chiaro che si parla di, e si pensa a una forza di interposizione o comunque a qualcosa che venga dai paesi arabi, ma non è una cosa immediata, non è una cosa che succede domani mattina, e nel frattempo bisogna portare a casa alcuni dei passi, cioè se Israele non si ritira completamente oltre una certa linea e così via, nessuna forza internazionale, multinazionale si presenterà lì, finché questo è il grado di tensione che c'è.
Intanto oggi Hamas ha fatto sapere che consegnerà altri due corpi di prigionieri israeliani a Israele, e Israele a sua volta, dopo la liberazione dei prigionieri palestinesi, ora sta restituendo i cadaveri di alcuni detenuti come parte dell'accordo. Oggi ne sono stati restituiti 15, raggiungendo un totale di 165. Negli ultimi giorni stanno circolando immagini dei corpi che, insieme alle testimonianze dei prigionieri, raccontano una detenzione segnata dalle torture. Sentiamo Valeria Schröter.
Le condizioni in prigione erano tremende. Eravamo affamati, venivamo umiliati, insultati, soggiogati. Ogni giorno l'oppressione continuava. Ogni giorno i cani ci venivano sguinzagliati contro. Hussam Rayyam era fra i prigionieri palestinesi che sono stati liberati il 13 ottobre. Sui polsi ha ancora i segni delle scosse elettriche con cui è stato torturato. Ha perso parzialmente l'udito. «Guardatemi», ha detto al suo arrivo a Ramallah. «Ho 28 anni, ma ne dimostro 40». Mahmoud Abu Ful, invece, nei carceri israeliani ha perso la vista. «Sono stato arrestato dalle forze di occupazione nel nord di Gaza il 27 dicembre 2024», ha raccontato. «Sono stato sottoposto a torture orribili. Tenevano in mano uno strumento di legno e mi colpivano davanti e dietro la testa, senza sosta, a volte contemporaneamente. Così, circa 8 mesi fa, è diventato cieco. Ad Abu Ful è stata amputata una gamba nel 2015». La ferita si è infiammata nella detenzione, ma gli è stato negato qualunque tipo di farmaco. Mohammad Assaliya era stato arrestato a fine gennaio 2024. A maggio dello stesso anno, mentre era detenuto illegalmente da Israele, un attacco aereo ha colpito la sua casa, uccidendo tutta la sua famiglia. Una guardia carceraria me ne aveva parlato, ha detto, ma mi aggrappavo alla speranza che non fosse vero, che volessero torturarmi. Ha descritto le forme di abuso subite nella prigione di Keziot. Oltre alla privazione di cibo e acqua, ha spiegato di essere stato sottoposto a Shabeh. È stato legato per entrambi i polsi e appeso a un muro o a una porta, con le braccia divaricate e i piedi che toccano appena il pavimento. I racconti dei prigionieri palestinesi sono segnati da torture fisiche e psicologiche, percosse, ossa rotte, abusi sessuali, privazione del sonno. I carcerieri spesso davano notizia della morte dei familiari, residenti nella striscia, per rendere ancora più insopportabile la detenzione. Alcuni però sono venuti a sapere che erano rimasti soli solo una volta liberati. Altri hanno scoperto che i loro cari erano ancora vivi e che gli era stato fatto credere il contrario, l'ennesima tortura. È quello che è successo al giornalista Shadi Abu Sido, che dava per morti moglie e figli. Le immagini degli abbracci, increduli e commossi, con la sua famiglia, sono diventate virali. Il servizio penitenziario israeliano risponde a ogni accusa di tortura affermando di operare in conformità con la legge e sotto la supervisione di organi di controllo ufficiali, nel rispetto del diritto dei detenuti. A smentire queste dichiarazioni però sono i cadaveri dei palestinesi restituiti negli ultimi giorni. I corpi presentano evidenti segni di maltrattamenti. Ad alcuni mancavano arti o denti, altri sembrano ustionati. Il direttore generale del Ministero della Salute a Gaza, Munir al-Bursh, ha affermato che non sono morti per cause naturali, ma sono stati giustiziati. «Ecco come sono stati restituiti i corpi», ha detto, «bendati e legati come animali, con gravi segni di tortura».
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso andiamo in Francia. Oggi l'ex presidente Nicolas Sarkozy è entrato in carcere per il caso dei finanziamenti alla Libia di Gheddafi, e l'ex presidente è stato accompagnato verso il carcere dai suoi sostenitori, che hanno anche intonato la Marsigliese. Sentiamo Francesco Giorgini.
I sarkozisti ferventi che lo acclamano ancora come un eroe o un martire, i suoi vicini, gli abitanti del quartiere più ricco di Parigi, il 16° arrondissement a cui ha fatto miliardi di regali fiscali da presidente, che lo applaudiscono a scena aperta questa mattina all'uscita di casa verso la prigione. Infine gli accoliti fedeli, affiliati, ex deputati e senatori, che gli intonano l'inno nazionale, la Marsigliese, per omaggiarlo alla partenza verso il carcere. È roba da tifosi azionisti o appunto da vassalli e sottoposti. Più inquietante è invece che in questo contesto di propaganda iperbolica che tenta di innalzare il riconosciuto colpevole Sarkozy al rango di martire della Repubblica, vittima di una giustizia iniqua e vendicativa, il condannato in questione sia ricevuto all'Eliseo dell'attuale presidente Macron qualche giorno prima dell'incarcerazione, come a testimoniare di una certa solidarietà, o ancor più che riceva nei giorni a venire l'annunciata visita in carcere dell'attuale ministro della giustizia Gérard Darmanin, che fu uno dei suoi più fedeli colonnelli e resta un Sarkozy così sta d'origine controllata. Inquietante per la separazione dei poteri, per l'indipendenza della giustizia e ancor più per la difesa della legittimità dei giudici nello spazio pubblico. A dirlo non sono gli editorialisti della stampa di sinistra francese, né il sindacato della magistratura, la più a sinistra delle associazioni di magistrati, ma Rémy Heitz, il più alto magistrato di Francia, procuratore generale della Corte di Cassazione, rispondendo questa mattina ai giornalisti della radio pubblica francese che si interrogavano sull'indulgenza, per non dire sulla condiscendenza di gran parte della classe politica francese verso il primo ex presidente della storia pluricondannato a finire in carcere. Non disonore per l'indegnità del condannato verso la carica e l'onere presidenziale, ma accanimento giudiziario e delitto di lesa maestà dei giudici troppo severi, per non dire politicizzati. Al di là della nemesi di una destra che invoca volentieri una giustizia più severa e il cui ultimo leader indiscusso, nonché presidente eletto, finisce pluricondannato e incarcerato, la questione è istituzionale, per non dire democratica. E se c'è uno scandalo da denunciare all'occasione dell'entrata in prigione di Sarkozy, sono le condizioni delle prigioni francesi, con 84.000 detenuti per 64.000 posti letto, per l'indegnità delle quali la Francia è già stata più volte condannata dalla Corte di Giustizia Europea. Condizioni che il detenuto Sarkozy non dovrà sperimentare, visto che sarà in isolamento in cella singola, guardato a vista, per non dire assistito, da un secondino sempre disponibile. E forse per non più di qualche settimana, visto il ricorso contro l'incarcerazione presentato dai suoi avvocati al giudice delle libertà, che dovrà pronunciarsi sulla detenzione entro i prossimi 2 mesi.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa.
Alla fine non resteranno che stucchi dorati e rovine. Quello che Donald Trump sta facendo alla Casa Bianca, nel senso dell'edificio che tradizionalmente ospita il presidente degli Stati Uniti, è l'immagine più plastica ed evidente dell'incessante, turbolento processo di distruzione e ricostruzione, a modo suo, della politica e della società americana. Oggi diversi media statunitensi riportano le immagini, le foto di quanto avvenuto nella East Wing della Casa Bianca, quella dove di solito si trovano le stanze e gli uffici della First Lady. Le immagini mostrano muri sventrati, detriti a terra, un'enorme scavatrice, operai al lavoro. Qui sorgerà l'enorme ballroom, la sala da ballo da 8.300 metri quadrati, che, dice Trump, ogni presidente del passato ha desiderato costruire costruire, ma che soltanto lui, lo ha detto chiaramente, sta costruendo. Quella sala da ballo dovrà ospitare grandi feste, incontri, celebrazioni di dignitari stranieri. Per il momento ciò che appare grande e impressionante è il livello della distruzione dell'ala est, che è peraltro in contrasto con quello che Trump aveva detto, promesso, annunciando il progetto. Aveva appunto giurato che non avrebbe toccato nulla dell'edificio, e invece quello che è stato toccato, abbattuto, è molto. Ovviamente da quando nel 1800 John Adams divenne il primo presidente ad abitarci, la Casa Bianca ha subito molti cambiamenti e ristrutturazioni. Nel 1814, durante la guerra anglo-americana, venne incendiata dalle truppe britanniche. Ricostruita, fu di nuovo distrutta nel 1829 dai fedelissimi del presidente Andrew Jackson. Ricostruita ancora una volta, la Belle Meglio fu interessata da una totale ristrutturazione ad opera di un altro presidente, Chester Arthur, negli anni 80 dell'Ottocento. Arthur non voleva infatti vivere in quella che definiva una baracca. Franklin Delano Roosevelt ci mise mano. Ci mise mano anche, per una totale ristrutturazione, Harry Truman, che conservò gli esterni e cercò di riportare gli interni alle dimensioni e all'apparenza originale, neoclassica. E poi soprattutto intervenne con una schiera di arredatori francesi, Jacqueline Kennedy, che rastrellò antiquari, case d'aste di mezzo mondo per dare alla Casa Bianca un'apparenza di elegante opulenza. La White House non è quindi mai stata un monumento intoccabile, l'hanno toccata in tanti. Quello che appare diverso oggi è il modo in cui Trump la sta toccando, e cioè come se si trattasse di un suo bene personale da battere e ricostruire a sua immagine. Non c'è d'altra parte soltanto questa sala da ballo. Studio Ovale e Sala del Consiglio sono stati ricoperti da Trump, su progetto di Trump, di stucchi dorati. Il Rose Garden, il Giardino delle Rose, invenzione e creazione di Jacqueline Kennedy, è stato pavimentato e ora, con questa distesa di cemento, assomiglia all'entrata della Magione Trumpiana di Mar-a-Lago. Insomma, come l'America deve essere rimodellata dalle sue politiche, così la capitale, Washington, deve rispondere al suo gusto, alle sue ambizioni, al suo ego. Non importa appunto che la cosa comporti la distruzione di qualcosa che è cresciuto e si è sedimentato con lo sviluppo del paese. Trump, del resto, da imprenditore non si è mai molto curato del passato e della bellezza. A New York è celebre una storia al riguardo. Nel 1980 Trump distrusse, fece a pezzi, cancellò il vecchio Bonwit Teller sulla Fifth Avenue per poter costruire la sua Trump Tower. Promise però di preservare i preziosi fregi in pietra del vecchio palazzo. Poi, personalmente, li fece a pezzi a colpi di martello pneumatico. Di fronte allo sdegno delle élite newyorkesi, Trump esclamò: "Chi se ne frega, tanto non avrò mai la loro benevolenza."
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Sanae Takaichi è stata eletta nuova premier del Giappone, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo in un paese profondamente maschilista. Diana Santini ha parlato di lei e del suo ruolo con Marco Zappa, che insegna lingua e letteratura del Giappone all'Università Ca' Foscari di Venezia.
Sicuramente ci sarà questo importante interesse nei confronti, naturalmente, dell'agenda di sicurezza. In questo momento storico il Giappone appunto si trova al centro di evoluzioni molto importanti a livello geopolitico, e chiaramente ci sono diversi fattori considerati un po' critici per la sicurezza nazionale giapponese. Primo tra tutti, naturalmente, l'ascesa cinese sugli scenari regionali e globali. In questo momento storico appunto il Giappone è piuttosto allineato a quella che è stata almeno fino all'amministrazione Biden l'agenda statunitense negli scenari del Pacifico, ma adesso, anche con l'arrivo di Trump, il ritorno di Trump alla Casa Bianca, chiaramente il Giappone inizia a muoversi su un binario che era già in realtà stato inaugurato, ecco, sotto amministrazioni precedenti. Penso insomma al governo Kishida, che nel 2022 aveva in qualche modo rivisto i tre documenti di base della sicurezza nazionale e annunciato un aumento della spesa militare. E in questo senso insomma è possibile pensare che la stessa Takaichi si muoverà ora appunto in alleanza con i Shinnokai, questo partito appunto tradotto per la restaurazione, che è assolutamente a favore del, per esempio, riconoscimento di un mandato più chiaro anche in termini costituzionali delle forze di autodifesa giapponesi.
L'altro elemento, diciamo, di cui si parla molto, a cui si fa molto riferimento, è il fatto che Sanae Takaichi è la prima donna premier di un paese che vede le donne in una condizione ancora molto arretrata. Insomma, che cosa sappiamo e che cosa possiamo dire in questo momento degli effetti che potrà avere il fatto di, insomma, di avere nominato per la prima volta una premier donna, e soprattutto questa premier donna?
È difficile naturalmente fare previsioni e come dire, immaginare cambiamenti radicali a livello sistemico. Sappiamo insomma che il Giappone soffre di questo arretramento anche tra i paesi dell'area OCSE, insomma nell'ambito anche del G7, in termini appunto di disparità e disuguaglianze di genere. Da quello che sappiamo insomma, quella che insomma è l'attuale primo ministro del Giappone, appunto neoeletta oggi, non è assolutamente a favore di una maggiore eguaglianza. Interpellata anche sulla questione della discendenza imperiale, si è schierata assolutamente in senso tradizionalista e conservatore. D'altra parte lei proviene un po' da quell'area del Partito Liberal Democratico che ha un maggiore radicamento anche nei movimenti nazionalisti, se non ultranazionalisti giapponesi. Se vogliamo andare in un ambito più microscopico, quello sostanzialmente della gestione familiare, Takaichi ha espresso assoluta contrarietà alla soluzione, no, del mantenimento, per esempio, per le donne del cognome da nubile, che è stato anche un tema abbastanza caldo in preparazione alle elezioni, per esempio per la Camera Bassa del Parlamento dell'ottobre dell'anno scorso, che hanno visto la vittoria del predecessore di Takaichi, cioè Ishiba.
E ora in Spagna per fare il punto sulle rotte migratorie. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Nonostante la destra populista europea continui a indicare l'immigrazione come la principale minaccia per l'Europa, la realtà e i dati dicono un'altra cosa. Nei primi 8 mesi del 2025 solo 112.000 persone sono arrivate illegalmente in Europa, un 21% meno rispetto all'anno scorso. Dati che, se comparati con il 2023, indicano una caduta di oltre il 52%. L'unica rotta in crescita è quella tra l'Algeria e le isole Baleari in Spagna, che si è trasformata nella direttrice marittima verso l'Europa con l'aumento più netto di arrivi. Solo ad agosto sono sbarcate nelle Baleari 2.135 persone, 4 volte di più rispetto alle 500 arrivate nel 2024. La rotta Algeria-Baleari ha superato anche quella verso le Canarie, finora la più transitata, dove gli sbarchi sono praticamente dimezzati. E questo nonostante la rotta verso le Baleari sia sempre stata secondaria, perché molto più lunga e pericolosa rispetto alle direttrici tradizionali, che sono quelle dove è aumentato il pattugliamento. Le cause dietro questa crescita sono molte, oltre al riorientamento delle rotte. L'Algeria non è più una scelta secondaria dopo la Libia, ma la prima opzione già alla partenza, che raccoglie un flusso proveniente dal Corno d'Africa, con l'emergere dei somali tra le nazionalità più rappresentate insieme agli algerini. A questo si somma una finestra meteo favorevole alla partenza che arriva fino a fine ottobre. Madrid non crede però che l'Algeria stia utilizzando i flussi come leva politica, nonostante le relazioni tra Spagna e Algeria si siano deteriorate negli ultimi anni. Fonti della polizia spagnola sottolineano una stretta cooperazione tecnica, un quadro che indica la scarsa capacità di controllo delle coste da parte delle autorità algerine. L'impatto locale nelle isole Baleari è forte, soprattutto sui minori non accompagnati. Il sistema di accoglienza in uno dei centri turistici più importanti della Spagna è sotto stress, tra carenza di posti, personale e soluzioni logistiche insufficienti. E nelle Baleari, dove governa il Partito Popolare con l'appoggio dell'estrema destra di Vox, la questione è stata subito trasformata in emergenza migratoria, con il chiaro obiettivo di strumentalizzarla senza però offrire soluzioni reali a chi arriva.
E chiudiamo come ogni martedì con la nostra rubrica sportiva, che oggi ci porta in Svezia. Ma prima di sentire Luca Pareno, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Svensson lyfter fram bollen, Kristoffer Karlsson blåser av matchen och förkunnar att Mjällby AIF.
Al fischio finale dell'arbitro può liberarsi la festa scudetto. Una delle vittorie più sorprendenti nella storia del calcio in Svezia e in Europa. Mai nei campionati di Serie A maschile aveva vinto una squadra come quella del Mjällby. Mjällby è un paese di poco più di 1200 abitanti. Si trova nel sud della Svezia, a 130 km a est di Malmo, sulle coste del Mar Baltico. Una realtà di pescatori e aziende agricole. Un club di calcio minuscolo fondato 86 anni fa, il più piccolo club dell'Allsvenskan, il campionato professionistico svedese. Una delle realtà con le disponibilità economiche più ridotte del torneo, 8-9 volte in meno rispetto alle società più grandi di Malmo, Göteborg e Stoccolma. Eppure, con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato, che a quelle latitudini si conclude in questo periodo prima dell'arrivo dell'inverno, il Mjällby ha vinto il campionato. Pur non avendo in squadra grandi campioni, ha dominato con 11 punti di vantaggio sugli inseguitori dell'Hammarby, una di quelle vittorie a cui i numeri, le statistiche, non riescono a dare una spiegazione esaustiva. È il classico caso in cui un collettivo riesce ad andare oltre la somma delle sue singole parti. La conquista del primo storico scudetto dà al Mjällby l'opportunità di affacciarsi per la prima volta la prossima stagione alla Champions League. Meno di 10 anni fa il Mjällby giocava in terza serie e in una situazione economica complicata lottava per evitare la retrocessione nell'equivalente della Serie D svedese. Oggi invece ha la possibilità di battere il record di punti in Serie A e di riuscirci grazie a una serie di protagonisti semisconosciuti in grado di riconciliare qualunque appassionato, magari deluso, con il senso più profondo e autentico del calcio.
I'm a principal in let's call the sports college. Gymnasium, student 16 to 19 years old in Sweden. Otherwise,
la voce che sentite è dell'allenatore del Mjällby. Si chiama Anders Torstensson. Così nel 2021 si raccontava al podcast dedicato al calcio scandinavo Nordic Football Podcast. Nella vita Torstensson ha fatto a lungo l'ufficiale dell'esercito, poi l'insegnante e il dirigente scolastico di un liceo sportivo. Per anni, come ha spiegato lui stesso a Nordic Football Podcast, è stato lontano dai campi di calcio. Ha rifiutato più di 30 offerte prima di accettare di tornare al Mjölby, squadra che aveva già allenato in passato. A convincerlo è stata soprattutto la composizione dello staff tecnico, di cui in gran parte già apprezzava le competenze e il modo di lavorare. Tra i più citati in queste ore ci sono l'assistente Carl Marius Aksum, 35 anni, norvegese, ricercatore con un dottorato sulla percezione visiva nel calcio. E soprattutto si parla del responsabile dello scouting, Arvid Franzen, 28 anni. Finora, oltre a occuparsi di osservare e scegliere nuovi calciatori, ha sempre continuato a fare un lavoro part-time da postino. Dopo aver contribuito a fare del Mjällby una delle storie di calcio più incredibili degli ultimi anni, però, dalla prossima stagione Franzen passerà a lavorare per il club e a occuparsi di calcio a tempo pieno.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.